Buonasera a tutti. Sono particolarmente lieto di introdurre questo incontro dedicato a Don Gnocchi, la missione di un prete ambrosiano tra educazione ed opere, in occasione e sullo spunto della pubblicazione della prima opera storiograficamente significativa sulla figura di Don Carlo Gnocchi. Più precisamente Don Carlo Gnocchi, vita e opere di un grande imprenditore della carità, ad opera del professor Giorgio Rumi, ordinario di storia contemporanea alla Statale, e del professor Edoardo Bressan, associato di storia contemporanea sempre alla Statale, qui presenti e che presenteranno un aspetto particolare del loro lavoro, insieme con Don Negri, che abbiamo invitato quale esempio di prete ambrosiano che sa conservare nel presente il riferimento, come dire, a una tradizione educativa della Chiesa ambrosiana che tanto ha fatto per far sì che Don Gnocchi diventasse quello che è diventato. Perché il senso dell'incontro di stasera non è una celebrazione, non perché Don Gnocchi non lo meriti, anzi, come ben sapete tutti voi, da qualche mese è ormai venerabile e chiunque ha avuto la fortuna, la grazia di incontrarlo in vita sa quanto la strada verso la santità sia già percorsa nel cuore di chi appunto l'ha incontrato. Ma il nostro compito non è stasera celebrare in particolare le virtù eroiche, il fascino di Don Gnocchi, quanto approfondire un aspetto che molte volte nei momenti appunto un po' celebrativi rischia di restare in sordina, in sottordine, e più precisamente l'aspetto per cui Don Gnocchi è sì una figura eccezionale, ma una figura eccezionale che si radica in un contesto particolare, il contesto del tragitto educativo della Chiesa ambrosiana, della Chiesa ambrosiana di questo secolo, una dimensione della quale siamo scarsamente consapevoli, come spesso capita a chi siede sopra un tesoro e non si rende conto pienamente di tutto quello che ha. E quindi per noi del Centro Culturale di Milano e della rivista di storia Linea Tempo è particolarmente significativo poter parlare di Don Gnocchi proprio per l'aspetto della sua dimensione storica, perché noi siamo convinti appunto che andare a guardare nel passato non sia un puro gusto archeologico oppure serva soltanto per ritrarre dei medaglioni in qualche modo di spiritualità o di appunto virtù morale da esibire, separando fra l'altro spesso e volentieri le ragioni religiose dalle ragioni umane del fascino delle persone celebrate. No, noi siamo convinti che l'andare a guardare nel passato è l'occasione per andare a scoprire che nel passato c'è una risorsa per vivere più profondamente, a 360 gradi, più pienamente il nostro presente. Cioè noi siamo convinti che c'è come un segreto in Don Gnocchi, che è certamente legato a come lui si è giocato nel rapporto con il Signore, come ha saputo rispondere appunto alla sua vocazione, ma che questo segreto è legato anche a un contesto particolare, un contesto religioso, civile, che noi stasera desidereremmo vedere illustrato dai relatori qui presenti e che ci sembra ben rappresentato fin dalla prima frase di questo libro, che sinceramente io ho provato a rileggere più volte, sia nei capitoli più strettamente storici che nella parte poi conclusiva, che raccoglie una serie appunto di giudizi, riflessioni, interventi direttamente di Don Gnocchi. Perché proprio l'incipit di questo libro è estremamente significativo nella direzione che vogliamo sviluppare stasera. perché inizia proprio così, a parte che il titolo è già significativo del primo capitolo, contro Don Abbondio, ma poi dice: Gramsci lo aveva pur detto, il prete è il vero intellettuale popolare del nostro paese. Bene, molte volte noi non abbiamo pensato a questo, abbiamo pensato che la fede sia una cosa diversa dalle ragioni umane dell'impegno, dalle ragioni umane del coinvolgimento nella realtà, dal rapporto con il proprio popolo. Bene, Don Gnocchi ci testimonia che non è così. Questo libro ci fa capire che lo specifico di Don Gnocchi non è, ecco, diciamo così, un fiore sbocciato in un deserto. Ed è per questo che noi siamo particolarmente lieti, no, di presentare questo aspetto della figura di Don Gnocchi. Ma prima di passare la parola al professor Rumi, desidererei però appunto chiedere, se appena fosse possibile, visto che è qui presente, no, in sala, come dire, al Monsignor Bazzari, il presidente della Fondazione Don Gnocchi, se potesse dirci appunto un saluto, una parola su questo grande personaggio che noi ci auguriamo presto di vedere definitivamente, no, come dire, consacrato sugli altari. Grazie.
Desidero non sottrarre tempo ai relatori, vorrei solo rivolgere un ringraziamento il più esteso possibile, il più intenso possibile, tentacolare, enciclopedico, di riconoscenza per tutti voi che siete qui stasera a imparare da questo cittadino del mondo, questo prete che ha vestito di concretezza il suo impegno in uno scenario storico molto preciso e che ha fondato la Fondazione Don Gnocchi, ha istituito questa fondazione che oggi è presente nel paese e oltre sul piano della ricerca scientifica, avendo due centri, Milano e Firenze, come istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, avendo poi numerosi centri di riabilitazione, di assistenza e anche un hospice per malati oncologici terminali. Quasi rispondere a quella concezione dell'uomo che Don Gnocchi aveva quando recitava in un suo testo Il Cristo con gli alpini: ho cercato le vestigia di Dio, ho cercato le impronte di Dio nella storia, non dice di averle trovate, dice mi pare di averle intraviste negli occhi casti e ridenti dei bambini, nel sorriso stanco e opaco degli anziani e nel crepuscolo dei morenti. Dunque tutta la vita, dalla culla alla tomba, dall'inizio alla fine, dall'alba al tramonto. Quindi grazie di questa attenzione e grazie anche se accompagnerete la nostra azione che in questo anno trascorso, celebrativo del centenario della sua nascita e del cinquantesimo della Fondazione, abbiamo cercato di frugugliare nella linfa vitale del nostro passato e delle nostre radici per trovare le motivazioni forti, le convinzioni coinvolgenti per questo nostro presente e anche per un impegno futuro dentro nel cuore del dolore innocente, perché appartiene alle vittime innocenti, ma anche perché il dolore comunque sia sempre un po' innocente. Secondo pensiero è che il taglio mi è parso di cogliere dall'introduzione di stasera mi ha richiamato due interventi di Don Gnocchi fatti sulle encicliche di Pio XI, la Divini Redemptoris del 37, a commento appunto di questa enciclica contro il comunismo ateo, e la Mitbrenner der Sorge invece contro il nazismo. Mi pare che stiamo vivendo giorni dove le ideologie totalitarie da una parte, le macchine belli che dall'altra sembrano dispiegare tutta la loro forza coinvolgente, ogni resistenza sembra essere travolta in nome di una guerra che aggettiviamo sempre più, ma che di fatto poi finisce per colpire e travolgere la nostra umanità. Per questo Don Gnocchi è attuale in uno scenario, in un contesto anche diverso. Quindi grazie, e spero che questo sacerdote che di ambrosianità ha tutto, di diocesanità è solo il parterre, il punto di partenza, è stato invece un sacerdote che va restituito anche a questa diocesi in tutta la sua genialità, nella sua gigantesca e imponente opera di carità, perché oggi viviamo tempi anche difficili. Grazie dunque anche per questa serata.
Grazie, e proprio come ha detto Monsignor Nazari, adesso che viviamo in tempi difficili, ecco, chiediamo al professor Rumi appunto di illustrarci la figura di Don Gnocchi all'interno dei tempi difficili, no, che ha vissuto lui.
Grazie. Io faccio solo una piccola parte del libro su Don Gnocchi, perché non so, un quinto, un sesto, tutto il resto l'ha fatto il mio amico Edoardo Bressan, che è il vero esperto dell'argomento. Io ho fatto alcune riflessioni che sono lieto di porgervi, di riproporvi oggi, che ritengo possono servire a spiegare un po', come dire, la non originalità di Don Gnocchi. Don Gnocchi non è un mostro. La mia tesi è che era un prete ambrosiano. Cosa voglio dire questa frase? E oggi è diventato oscuro e problematico. Anch'io farò un riferimento alla contemporaneità, come ha fatto Monsignor Bazzari, ripensando ai funerali di Agnelli a Torino. E tutti hanno tirato fuori questa faccenda del re e di Torino come una specie di caserma. E c'è del vero. Chi ha osservato questi funerali ha visto una singolare compostezza, ha visto anche un arcivescovo che ha detto con molta chiarezza e senza furbizie la dottrina cattolica sull'argomento della morte, non facilissimo, perché troppo spesso non si ha il coraggio di cosa parlare. Ecco, ripensando un po' più approfonditamente, la nostra terra non assomiglia per niente al Piemonte e neanche alle Venezie. C'è una differenza fondamentale, io non ci girerò tanto intorno, ve lo dico chiaro e tondo. La differenza fondamentale è questa. E Milano è al centro di una specie di imbuto che porta il nord verso Roma. È una città di fondamentale importanza geopolitica. È stata anche capitale dell'Impero Romano, sorte che condivide con Roma e con Bisanzio, con Costantinopoli. Però è anche segnata da una grande debolezza politica, perché Milano non è riuscita a costruire uno Stato come Stato di tutto rispetto fu il Piemonte o fu la Repubblica di Venezia. La politica non è la dimensione in cui il Lombardo ha eccelso. Qual è la vera parte dei Lombardi? Pensate a una terra che non ha una bandiera, non ha avuto un esercito suo, è sempre stata caratterizzata da equilibri molto difficili tra centro e periferia, per cui l'immagine più pertinente è quella di un sistema stellare, dove Milano è il sole, poi ci sono i capoluoghi provinciali e attorno ai capoluoghi provinciali ci sono i rispettivi contadi, però non è una dominante, come non si è mai detto che Milano è una dominante. Milano è al centro di una rete fatta da queste capitali provinciali, poste a 40 km l'una dall'altra circa, in un certo senso è prima inter pares. La sua vera patria è la Chiesa. E quindi i preti. In una storia politica molto, molto difficile, complessa, in cui sono più le sconfitte e i naufragi dei successi, salvo l'ultimissimo periodo su cui poi altri dirà, Milano ha visto nella Chiesa il caroccio. Ecco. Se voi guardate bene una stampa, un disegno sul caroccio, era un carro su degli omini e poi c'era un altare e il prete che diceva messa in battaglia. Questi omini sono i vecchi lombardi. Stranissimo stemma, perché non è uno stemma di dominazione, no? Semmai il biscione, ma il biscione poverino ha avuto delle vicende anche recenti, coinvolgimenti in cose da cui un buon storico si ferma prima. La madre, la casa, è la Chiesa. Non c'è dubbio su questo. E perché la Chiesa? Perché a differenza dei potenti, ecco, io, mi è capitato di citare una frase che dice un osservatore importante, dice la proprietà terriera dura 1000 anni, quella industriale 100, e se pensate ai Pirelli, ai Falchi, agli Agnelli e così via, è proprio come una specie di destino, no? 4 generazioni, stop. Quella finanziaria brucia in una generazione. In questo turbinio di vicende io penso che la religione sia stata per un millennio tranquillamente la casa, cioè il riferimento sicuro dei milanesi, non il castello e neanche la pur carissima bottega, che ai milanesi piacciono i soldi e fuori discussione, l'arte, la professione, va tutto bene, però ecco il punto dove ci si raduna, e ci si raduna quando si nasce, quando si muore, nei casi della vita, eccetera, eccetera, la Chiesa. E questa specie, questo personaggio, che secondo me incarna benissimo l'intuizione di Gramsci, che non ha potuto approfondirla perché, come sapete, era in galera, personaggio per cui non ho particolare né devozione né simpatia, però quando uno dice una cosa giusta, è giusto. Ecco, è il vero intellettuale. Non il medico condotto, non il notaio, perché sono dei borghesi e questo comporta dietro tutta una lunghissima storia. Non il nobile, per quanto buono, gentile, mite possa essere stato. Vicino alla gente c'è il prete. Ecco perché ho voluto cominciare il discorso contro Don Abbondio, perché Manzoni ci ha lasciato un'indicazione per il prete lombardo. Fai quel che vuoi, basta che non assomigli a Don Abbondio, cioè un prete pauroso, pavido, remissivo verso i potenti e non vicino alla povera gente. Questo è il punto. Perché è una figura negativa Don Abbondio. Ecco, per questi motivi. I suoi peccati privati non ci interessano, neanche, e Manzoni neanche ne parla. Il problema è che non fa il prete, non è amico della povera gente. Semmai il vero amico della povera gente è padre Cristoforo. Non mi inoltro nel Manzoni perché va anche al di là delle mie limitatissime competenze. I tempi passano, i Visconti, gli Sforza, la Repubblica Ambrosiana, la Spagna, l'Austria, la Francia, credo che poche terre d'Europa hanno avuto tanti padroni come noi. Ma qual è il punto che non cambia? È il parroco. E oserei dire, senza farmi accusare di parrocchismo, che mentre il vescovo cambia, poi c'è la grande politica, ci sono tante cose, il parroco e soprattutto il vecchio parroco lombardo al massimo cambiava una volta nella vita parrocchia, passando da una piccola parrocchia a un'altra magari un po' più importante, magari metteva su qualche bottoncino viola. Don Negri non ridirà a sentirmi miserire il discorso, però questa era la vita praticamente, no? Ma al di là di queste piccole cose, anche di queste piccole gratificazioni, posso dirlo, la sostanza è che chi fa il prete sa già che la vita è quella lì. Non c'è grande destino, non ci sono... il mestiere è una vita per la gente. Ma questo non significa che sia più bravo degli altri. Quello è il suo compito, come il dottore cura, il notaio fa i rogiti e il prete fa l'amico del popolo. Ecco. Non del popolo come dovrebbe essere, come vogliono gli ideologi. Il popolo come è. E poi pensate che adesso viviamo epoche relativamente morbide, abbiamo degli altri problemi, ma in altre epoche fronteggiare per esempio la feudalità non era affatto comodo, fronteggiare anche l'Austria, per dire, che il governo più ordinato, tutto sommato, che abbiamo avuto, forse anche più progredito da tanti tempi, l'Austria pretendeva che il prete durante le predica parlasse di igiene, non stessi di parlare tanto di cose di chiesa, ma insegnasse come tirare sulle bestie, insegnasse i rudimenti della scrittura. Quando c'era il regno Lombardo-Veneto, al prete incombeva l'alfabetizzazione elementare di quella gran parte di parrocchie dove non c'era il maestro, non potevano permettersi di pagare un maestro. E allora, per legge, il prete era tenuto a fare scuola, almeno le due prime classi elementari. Non vi dico come venivano fatte rispetto ai criteri attuali, però meglio di niente, meglio del resto d'Italia. Punto. Questo rapporto con i potenti vale anche per la Rivoluzione francese, vale anche per il Risorgimento. La grande maggioranza dei preti ha resistito sul posto, non è diventata né giacobina né garibaldina. Ci sono stati preti che sono andati con Garibaldi, altri che sono stati austriacanti. La massa però è rimasta a fare il suo mestiere, cioè è rimasta a fare il parroco. E io non ho più che prete, intendo il prete in cura d'anime. Parroco è quello che noi nel vecchio dialetto si diceva il cugitur, cioè il parole, moltissimi dei presenti non dire niente perché non c'è più, e il coadiutore, cioè quello che aiuta il parroco, il prete giovane, che poi in un certo momento della storia è diventato il prete, quello che fa l'oratorio, cioè quello che tira sui ragazzi, i bambini. Stare col popolo. Stare col popolo vuol dire tenere aperta la chiesa, per esempio, e quindi vuol dire avere un certo rapporto col tempo, che non è necessariamente di compromissione. Però è come un treno che viaggia se piove o se nevica. Il treno deve andare e il parroco deve andare, sia che ci siano i carabinieri o i fascisti o i socialisti o i nazisti, quel che volete voi. La chiesa deve rimanere aperta, deve amministrare i sacramenti, tirare sui bambini, fare confessione, e soprattutto c'era un forte legame con la donna, in cui era il vero direttore spirituale. Insomma, sappiamo tutti che il prete che diceva il suo ufficio mettendo l'indice dentro il libro e passeggiando davanti alla chiesa, poi vedeva la gente, consigliava, era maestro, era padre, era tutto, con tutti i difetti che ho detto, non sto facendo una chiamata universale di santità, però come ruolo sociale, per esempio durante sia la prima che la seconda guerra mondiale, il prete faceva anche lo scrivano, anche in terra nostra, cioè nonostante tutto lo sforzo di alfabetizzazione, scriveva le lettere e le riceveva, no? Era quello che quando arrivava la notizia che il soldato era morto andava in casa, perché non c'è nessuno vicino alla gente. Parlo da storico, non sull'oggi ma sullo ieri e sull'altro ieri. Ecco. Quindi a lui incombe tutte queste funzioni che sono, che per esempio i liberali e soprattutto gli abbienti, i possidenti, i professionisti, per loro ragione non possono fare. Quindi stare con la gente, questa è la chiave per capire un fatto altrimenti sorprendente, cioè che Dognocchi è stato, la cosa vi scandalizzerà, ufficiale della milizia, che la milizia per gli immemori era la frazione armata del partito fascista. I suoi studenti, studenti di una scuola, non so come dire, per bene di Milano, no? L'Istituto Gonzaga, e appartenenti tra l'altro a una congregazione religiosa, erano come tutti gli italiani iscritti, mi riferisco a quelli che hanno più di 60 anni, presenti, d'ufficio al partito fascista. E quindi alle elementari, poi alle medie, poi al ginnasio e poi al liceo, tu eri intruppato obbligatoriamente nelle movimenti dei giovani fascisti. Allora c'erano due vie: o ti astenevi e li mandavi a arrangiarsi, o andavi, cioè ti spoccavi le mani. Lui scelse di andare, e scelse di andare nella parte più delicata, che non è il popolo, ma è la borghesia. La borghesia, anche la piccola borghesia, per cui mandare i figli all'Istituto Gonzaga è una promozione sociale. Poteva non andare, invece scelse di fronteggiare la situazione, un po' come oggi, se volete, un prete che andasse coi drogati, oppure che non chiudesse le porte davanti ai centri sociali, o altre situazioni di frontiera. Ecco, noi ormai è una cosa che succede così, così ovvio che il prete stia con i... che non fa specie. Allora però andare in mezzo ai fascisti, cioè a quelli che avrebbero dovuto diventare fascisti, che poi magari non lo erano affatto. Io per esempio sono figlio della Lupa e non ho fatto molta carriera per ragioni anagrafiche, e avendo una famiglia contrarissima a queste cose. Però teoricamente, se avessi 20 anni di più, sarei stato anch'io in questi raggruppamenti. Chi faceva la pastorale dei giovani allora? Molti parroci preferirono non andare, non solo per un normale criterio di prudenza, ma proprio per un senso di ostilità, di diffidenza. Andare era bruttino, andare nella milizia molto brutto, peggio ancora andare volontario, come lui fece quando scoppiò la guerra. Naturalmente furono chiamati tutti, no? I preti ambrosiani furono molto freddi verso la guerra. Altro che la guerra di oggi. Ricordo, posso dire due cifre, sono ancora qualche istante. Nella prima guerra mondiale andarono 500 preti ambrosiani, nella seconda 40. È vero che c'era di mezzo il concordato, perché il prete non era più obbligato. Però la massa del clero si rifiutò, li mollò in sostanza. Lui fu uno dei pochi che prese proprio programmaticamente le situazioni più difficili, e quindi Grecia e Russia, e il corpo più provato, gli alpini, perché per la genialità dei nostri comandi militari furono mandati gli alpini in Russia, dove naturalmente non ci sono le montagne, ma erano i soldati più valorosi, più pazienti, più resistenti al freddo, e infatti morirono come le mosche. Lì andò per due volte, perché c'è anche l'episodio Grecia prima, il nostro Don Gnocchi, con un'idea semplice, non particolarmente eroica. E i miei giovani vanno, sono i miei studenti, io non li lascio andare, io vado. Era il vecchio insegnamento di Ferrari, no? E quindi ci è andato dietro. Ed è in Russia, se ricordo bene, una impressionante lettera rivolta a un parente, non so se un cugino, in cui ha questa specie di intuizione dell'opera di carità che vuol fare. Io lo leggo sempre quando vado in una casa della Progioventute, c'era questa fotografia appesa, mi capita di dover magari attendere, ormai la sua memoria, no? E perché ha incontrato dell'altra povera gente. Lui è andato anche pensando che i russi fossero comunisti, poi ortodossi e militaristi in sostanza. Trovò un popolo disperato, abbandonato, cristiano, e veramente gli venne da amare il nemico, come c'è scritto nei libri, ma come puoi fare, non è una cosa così semplice. E venne questa idea di far qualcosa come per riscattare l'illusione bellica, l'illusione che con la guerra si potesse combattere il comunismo, per esempio. Poveri russi, quando poi li ha visti, ho detto russi, non sovietici, parlo dei commissari del popolo, parlo della gente comune. Quindi andare, seguire la paura, i nostri proprio più pericolanti, più in difficoltà, ma non diversamente da quello che avevano fatto i preti ai tempi della peste, o come faranno i parroci di Milano durante gli anni della guerra civile 43-45. Nessuno ha abbandonato la parrocchia. E quindi rastrellamenti, brigate nere, nazisti, ebrei che scappavano, tutti sapevano che i centri di resistenza erano nelle parrocchie, tutti, soprattutto i fascisti. Ci sono i rapporti della polizia fascista che dice: sappiamo che sono loro, bisogna prenderli tutti sti parroci, soprattutto l'Alto Milanese. E solo che come si fa? Se dopo la gente rimane senza questi punti di riferimento, è come una rete che viene sbragata completamente. Quindi dobbiamo tenerci dei parroci che ci sono ostili, che hanno queste loro strane idee, che fanno scappare la gente, che nascondono le armi o le radiotrasmettenti nel cimitero. E poi sono bravissimi i preti a fare queste cose qui, no? E fa scappare, e c'era il cammino degli ebrei, e c'era un prete milanese che entrò in un campo di concentramento, non uscì, ma entrò in un campo di concentramento per far scappare quelli che c'erano dentro, cosa abbastanza audace, che io non ho mai letto, non dico il nome del prete. Salvo poi magari aiutare qualche tedesco, qualche fascista, quando cambiò e da persecutori divennero perseguitati. Quella mi sembra bellissima. Ecco perché per me Don Gnocchi non è... Cioè, sono eccezionali le qualità che ha avuto, i valori che ha incarnato. È come un grado, possiamo dire la parola, eccelso, ma sono virtù che avrebbero dovuto essere pacifiche dappertutto, ecco, cioè la eccezionalità della vita ordinaria, se posso esprimermi in questo modo, e il modo eccezionale con cui ha vissuto la normale funzione del prete, solo che invece di avere una parrocchia aveva un reggimento di alpini e poi ha avuto la resistenza, una resistenza non armata, una resistenza ancora più pericolosa perché si trattava di stare a cavallo del confine, un po' di qui, un po' di là, eccetera, però ha fatto quello che gli altri facevano come potevano, dove potevano e così via, con quest'idea di vivere in modo eccezionale questa specie di riscatto dalle illusioni che aveva avuto tutta la gioventù, o almeno quella gioventù che lui frequentava, per esempio una sbagliata idea di patria, una sbagliata idea che la religione e la civiltà si potessero difendere con le armi, per esempio. E individuato nel bambino mutilato, come dire, la sua colpa vivente. Ecco. Quindi è un uomo, io non entro in cose più, diciamo, ecclesiali, mi limito a vederlo come cittadino. Rappresenta in modo eccelso le virtù tradizionali del prete ambrosiano sull'arco di mille anni, almeno fin dove la storia e la storiografia riescono ad arrivare. Scusate se sono stato troppo lungo.
La parola a Don Negri, perché allora appunto questo, qual è il segreto del fatto che appunto Don Gnocchi ha soltanto, e diciamo soltanto, appunto, manifestato in grado eccelso quella che è la caratteristica tipica del prete ambrosiano?
Le osservazioni brevi che faccio si aggiungono a quelle formulate adesso dal professor Rumi e in qualche modo cercano di estendere queste sue osservazioni a quel livello che lui ha detto ecclesiale o ecclesiastico. Avendo io in comune con il professor Rumi, l'ho imparato stasera, un altro elemento, la comune appartenenza ai figli della lupa. Io sono stato iscritto d'onore ai figli della lupa perché, essendo nati gemelli, abbiamo dato un incremento alla razza. e perciò siamo stati iscritti gratuitamente. Poi per fortuna la lupa è morta e quindi la mia carriera anche nel campo fascista è uguale a quella che ho fatto altrove, cioè è finita subito. Io voglio partire da una frase di questa bellissima raccolta di testi di Don Gnocchi, perché mi sembra l'unico punto di partenza per entrare dentro questo livello ecclesiale. L'amore è infatti la forza vitale dell'umanità, che tende a realizzare per mezzo dell'individuo la propria indefinita ricchezza e completezza, a manifestare nella diversità del tipo umano tutte le sue virtualità latenti ed esprimersi completamente in tutto il suo potenziale di vita umana. L'individuo è il portatore e il collaboratore cosciente della volontà della specie e in premio della sua prestazione è innalzato fino a coincidere nell'atto d'amore con l'umanità stessa, in quanto diventa fonte e principio di umanità. Credo che sia una frase che esprime al massimo questa personalità creativa, questa personalità che crea, che sa sviluppare, che ha avuto l'avventura, la possibilità di sviluppare tutta quella potenzialità di cui era ricco, ma anche tutti i condizionamenti di cui era fatto il suo temperamento, che in certi aspetti non era propriamente felicissimo, ecco, di esprimere in capacità creativa una potenzialità che tutti hanno, ma che nella maggior parte delle situazioni rimane latente. Si potrebbe dire che proprio perché è stato un prete o un grande prete, lo è stato perché è stato un grande uomo. E il prete è grande prete se è un grande uomo, perché il cristianesimo è la risposta, come ci ha insegnato Don Giussani ripetendo tante volte in Nibur, è la risposta a una domanda. Se non c'è la domanda della vita, se non c'è la grandezza umana come passione di conoscenza, di amore, anche il ruolo, anche l'istituzione sacramentale non crea ciò che non c'è nella natura. Quindi una grande personalità, una personalità che avvinceva anche se non era presente. Io sono entrato in gioventù studentesca nei primi mesi del 1957, quando anagraficamente Don Carlo Gnocchi era già morto da qualche mese. Io ho respirato per qualche anno, abbiamo respirato per qualche anno la sua presenza, perché la sua amicizia con Don Giussani ha segnato la vita di tanti miei amici che lo avevano potuto incontrare. Dunque ha trovato un educatore. Un uomo diventa una grande personalità, diventa un grande prete perché ha trovato un educatore. Don Carlo Gnocchi ha trovato come educatrice la Chiesa di Milano, indiscutibilmente. E nella Chiesa di Milano ha trovato il seminario, che certamente dai tempi, anche prima forse, ma certamente dai tempi di San Carlo Borromeo in poi, ha rappresentato come il punto emblematico, il punto sintetico. Tutta la Chiesa era espressa dal seminario. E il seminario era obiettivamente in funzione della creazione di un presbiterio in grado di incrementare e di portare avanti l'esperienza ecclesiale. Ha trovato una educazione che è stata forte perché è stata un'educazione che lo ha portato alla creazione attraverso il sacrificio. E questo è un paradosso metodologico, è un paradosso pedagogico che non si può mai evitare. Non esiste felicità, non esiste creatività, non esiste compimento se non attraverso l'assunzione reale di un sacrificio di sé che frutta appunto la maturità. Tutte le volte che si tenta l'educazione obliterando uno di questi due termini o puntando su una creatività che deve realizzarsi senza nessun condizionamento, una educazione come autoeducazione, come ha voluto il laicismo dai tempi del Risorgimento in poi, certamente, o tutte le volte che si punta esclusivamente sull'esperienza dell'autorità, che così diventa autoritarismo, non si forma una personalità. La personalità si forma nella dialettica insistita ed insistente fra l'autorevolezza che chiede sacrificio, ma che ha come frutto di sacrificio la maturazione. Per esempio, nel libro che in qualche modo, come dire, integra dal punto di vista ecclesiale il vostro, quello di Don Ennio Appeciti, nel rapporto fra il Don Gnocchi e i suoi papi e i suoi arcivescovi, viene fuori una volontà di obbedienza, ma un'obbedienza sacrificata, un'obbedienza in cui Don Carlo Gnocchi ha potuto sempre dire tutto quello che desiderava, tutto quello che preferiva, accettando comunque alla fine che l'indicazione definitiva fosse quella dell'autorità. Ha trovato l'educatore attraverso, e io sono arrivato in seminario quando si celebravano forse gli ultimi momenti di questa grande tradizione educativa, una educazione fatta di compagnia, di convivenza, una convivenza nella quale l'obbedienza era appartenenza. Loro certamente più di noi, la generazione di Don Carlo Gnocchi, poi la generazione di Monsignor Manfredini o di Don Giussani o del Cardinal Bifi, e forse per ultimo anche la nostra generazione, abbiamo obbedito perché obbedivamo al Signore. Non abbiamo mai avuto neanche lontanamente il dubbio di cedere a un uomo o a un altro, ma nell'appartenere a una struttura, nell'appartenere a una disciplina, nel tentare di far proprie delle regole, quelle regole scritte e non scritte che San Carlo aveva affidato ai suoi primi educatori, noi crescevamo nell'affezione al Signore e nella capacità di maturare la nostra personalità. È un'esperienza obiettivamente indimenticabile. Chi vi è passato, i preti che sono passati attraverso questa esperienza, hanno portato fuori nella vita una maturità umana e una capacità creativa assolutamente eccezionale. Un'appartenenza che responsabilizza. Questa è la grandezza della Chiesa. Un'appartenenza che responsabilizza. Un'obbedienza che frutta la maturità, la libertà, la capacità di intervento, la creatività, per difendere la quale creatività uno può assumersi le sue responsabilità quasi da solo, come nei momenti nodali della sua vita ha dovuto fare Don Carlo Gnocchi, non contro i suoi vescovi, ma non per mandato dei suoi vescovi, tranne per l'assistenza spirituale al Collegio Gonzaga. Una appartenenza che forma, un'appartenenza che responsabilizza. Ed è evidente che i termini di questa educazione sono già stati indicati molto limpidamente da professor Rumi. Certamente per la loro generazione la fede era cultura, la fede era capacità di giudizio, la fede era capacità di entrare dentro le situazioni e di dare un giudizio, magari riformabile nel corso stesso di un'esperienza di un certo tempo, ma inevitabile. Il clero di Milano non ha mai rifiutato di giudicare niente, come se ci fosse uno spazio della vita, una problematicità, una situazione che non fosse investita dalla certezza della fede. Queste generazioni hanno vissuto implicitamente ma radicalmente la grande certezza di Giovanni Paolo II. Una fede che non diventa cultura non è realmente accolta, pienamente vissuta, umanamente ripensata. Una fede che diventa cultura certamente attraverso il rigore della formazione teologica, prima culturale e poi teologica, attraverso una programmata apertura al mondo. Monsignor Carlo Figini, che certamente è stato anche maestro di Don Carlo Gnocchi, raccomandava a quelli che dicevano messa nell'ultimo incontro prima di lasciare il seminario due cose: dite sempre il breviario e leggete sempre almeno un quotidiano. Negli anni 25, 30, 35, 40, non adesso che siamo in rapporto in tempo reale con tutte le vicende, una fede che si fa cultura, Una fede dunque che non sente neanche lontanamente la tentazione di quel dualismo fra la fede e la vita, fra la fede e l'impegno culturale e sociale che Giovanni XXIII prima e la Gaudium Spes poi hanno indicato come la tragedia della Chiesa del nostro tempo. Una formazione forte al giudizio, ma una formazione forte al giudizio perché è innanzitutto nel giudizio che si vive la compagnia al popolo. La compagnia al popolo che esaurisce la funzione del prete, storicamente la esaurisce, come ha già detto il professor Rumi. La compagnia al popolo è innanzitutto una compagnia nel consiglio, è una compagnia nei criteri di affronto delle questioni della vita personale, nei momenti di passaggio della vita personale, per esempio le scelte vocazionali. Don Gnocchi ha scritto un libro sulla educazione del cuore, sulla formazione dell'affettività, che secondo me i preti di oggi, soprattutto quelli più giovani di me, farebbero bene a leggere e a diffondere invece di tanti pamphlet o di tanti CD. Una compagnia che si fa capacità di giudizio, non ci si può esimere, ma il giudizio è dato nella compagnia e per la compagnia, non è il giudizio sul fascismo. e va in guerra, e allora il giudizio diventa tagliente in lui sul regime e su questa orrenda guerra fatta per tutte le ragioni di questo mondo tranne per quella per cui poteva essere. Avevano combattuto la sua prima, fra virgolette, militanza. È una compagnia all'uomo, è una compagnia alla persona, è una capacità di star con loro in forza di una certezza di giudizio e di una capacità di condivisione che non si ferma di fronte a nulla. È in questa capacità di giudizio e in questa capacità di condivisione che i problemi non emergono in modo astratto. I problemi emergono come problemi di quelli che vede, di quelli che incontra. È la maturazione della sua vocazione personale nelle scelte che deve fare è per andare fino in fondo a questa volontà di compagnia. Questa è certamente, se mi chiedeste, quanti erano come Don Gnocchi? Centinaia, come potenzialità, come forza di educazione ricevuta. Certamente il suo carisma personale è che ha saputo leggere le condizioni della sua vita, le doti che Dio gli aveva dato, i condizionamenti che lo aveva fatto incontrare, le sfide che quella gente con cui viveva riceveva hanno fatto flettere la sua vocazione in un modo anziché in un altro. Ma lo spirito del clero ambrosiano è sempre quello di vivere una compagnia al popolo nella certezza di una chiarezza ideale e con una capacità di accoglienza che non esclude nessuno e niente, nessuna condizione e nessuna povertà. Ci sono pagine sul dolore innocente che sarebbero fondamentali da rileggere e da vivere, soprattutto quando ci si occupa degli ultimi, dei penultimi e dei terzultimi e dei quartultimi. Si deve innanzitutto capire che ci si occupa di uno, dell'altro, 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 non di una categoria, non di un insieme di problemi da affidare, anche se nascono le strutture. Pensate che imponenza di struttura creata. La struttura è per rendere attiva ed operativa la compagnia, non per scaricare sulla struttura una incapacità di compagnia che caratterizza sempre una mancanza di criteri certi di giudizio e una difficoltà nella carità. Grande educato, grande educatore. Si educa se si è stati educati. Perché l'educazione è il coinvolgimento dei più giovani o dei bisognosi dentro lo stesso cammino in cui ci si è inoltrati e che in noi ha fruttificato. Ma che in questo rapporto educativo, come ricorda San Paolo in un suo straordinario passaggio, chi catechizza e chi è catechizzato crescono insieme. Colui che catechizza è catechizzato da colui che catechizza, e viceversa. Don Carlo Gnocchi ha imparato dai suoi mutilatini quello che insegnava. Ha imparato dai suoi ragazzi del Gonzaga quello che insegnava. Non ha imparato nel senso che era vuoto e loro lo riempivano, ma che il dialogo con loro verificava, approfondiva, rendeva più consapevole, rendeva più umano, rendeva nuovo, perché l'educatore deve rinnovare la sua vita nell'impresa educativa. Non può ripetere, non può essere infatti l'educatore un ruolo, il ruolo dell'insegnante. Mi spiego? O il ruolo dell'operatore. L'educatore è un uomo che rinnova continuamente la profondità della sua esperienza nell'impatto con colui a cui comunica le sue ragioni di vivere e che in qualche modo vive con lui. Per questo una personalità educata che diventa educatrice è una personalità fortemente drammatica, fortemente drammatica. La vita di Don Carlo Gnocchi è un dramma perché è un insieme di sfide e di scelte fatte andando fino in fondo a quella preferenza spirituale che sentiva, che ogni personalità grande sente. Una personalità che non ha preferenze è una personalità immatura. Una personalità che non ha desideri è una personalità immatura. Una personalità che non legge nelle circostanze della vita delle indicazioni per il suo presente e per il suo futuro è una personalità senza faccia. È andato dietro le sue preferenze e queste sue preferenze ha saputo mettere nel gioco delicatissimo della dipendenza ecclesiastica, contro della quale nulla di bene si fa. Non si fa il bene a comando dell'autorità, ma non si può farlo se non in dialogo, anche mortificato, ma in dialogo con l'autorità. Ci sono lettere e pagine di Don Carlo Gnocchi in cui l'obbedienza è costata, ma credo che sia costato anche ai suoi arcivescovi porgli certe indicazioni. Certamente in questo dramma, che è il dramma dell'obbedienza più grande del dramma della creatività, perché è il dramma dell'obbedienza che rende la creatività cristiana. La creatività umana è l'espressione immediata di sé e della propria personalità in funzione di un tutto che in qualche modo si può ancora governare a partire da sé. La creatività cristiana è la creatività che investe lo spazio, il tempo, le circostanze, ma accetta una regola interna che non nasce da me, che mi viene data, con cui mi devo confrontare. Così l'uomo che diceva qualche mese prima di morire: vi raccomando la mia baracca, e la sua baracca era tutto quello che aveva creato, era una singolare testimonianza della grande maturità cristiana, perché la maturità cristiana è la maturità di un uomo che è appassionato a quello che fa, che lascerebbe la vita per quello che fa, che vive la vita in funzione dell'opera, di un'opera più grande di sé, ma che non la possiede mai. Don Carlo Gnocchi è morto per quello che ha creato, ma non ha posseduto quello che ha creato. Don Giussani mi ha insegnato tanti anni fa che la maturità cristiana è la maturità che vive un possesso delle cose con un distacco dentro. Don Carlo Gnocchi, da come emerge da queste pagine o da come emerge nell'impatto coi suoi scritti, è certamente un uomo che è avantissimo nella capacità di creare, perché è stato profondamente dipendente dal mistero del Signore che gli arrivava nelle circostanze concrete della vita, ma soprattutto in quella circostanza data che è l'autorità della Chiesa, alla quale, diventando prete, aveva promesso obbedienza e reverenza. Grazie.
Bene, chiediamo adesso al professor Bressan di aiutarci a comprendere, appunto, come ha detto appena adesso Don Negri, che la grandezza di Don Gnocchi non sta tanto nelle opere, nella grandezza comunque delle opere che ha costruito, che ha realizzato, e anche nell'originalità, anche sul piano laico, civile, di quello che ha saputo costruire, ma nel metodo, in quella capacità di fede che diventa cultura, che diventa educazione, che diventa principio operativo.
Ma volendo aggiungere qualcosa a quanto è stato detto, così importante questa sera, vorrei andare alla vicenda biografica, umana e spirituale di Don Carlo, di questo sacerdote che anche a noi, ancora bambini al Gonzaga, che abbiamo frequentato pochi anni dopo la sua morte, ancora continuava a trasmettere un grande fascino solo al sentirne parlare, a sentire il racconto di chi lo aveva conosciuto. Adesso si ricordava appunto il traguardo finale, il punto d'arrivo, l'opera, la Fondazione Pro Juventute, oggi Fondazione Don Gnocchi, questa grande realtà che è stata fin dall'inizio all'avanguardia nel settore della riabilitazione, della rieducazione. Ma come appunto Don Carlo è arrivato a questo? Noi abbiamo sentito quali erano le condizioni in cui questo è avvenuto, tutto ciò che lo ha reso possibile. E lui come ha vissuto questo? Qual è stato il suo personale percorso di avvicinamento a questo traguardo finale, alla baracca, come è stato ricordato? E vedendo appunto lo scorrere della sua vita, mi ha colpito soprattutto un elemento. Ecco, che tutto questo, ma tutti anche i diversi momenti, le diverse tappe, le diverse realizzazioni della sua esistenza, non sono state frutto di un progetto, non sono state cercate, costruite a tavolino. Don Carlo non si forma nei suoi anni giovanili come appunto un operatore del mondo dell'assistenza, della carità, ma neppure del mondo della scuola, ma neppure dell'oratorio. Ecco, tutto questo lo trova lungo la strada e lasciandosi provocare dalle circostanze che spesso sono davvero difficili e drammatiche, trova via via, scopre il senso della sua stessa vocazione, che paradossalmente è chiaro alla fine. E queste circostanze sono appunto quelle della sua vita, la vita di un uomo che nasce il 25 ottobre del 1902 a San Colombano all'Ambro, da una famiglia di Gallarate che era lì per lavoro. Il padre era artigiano del marmo e muore presto, proprio per questo, proprio per la silicosi che colpiva questa categoria di lavoratori. Ed è appunto una famiglia colpita subito da alcune vicende particolarmente dolorose: la scomparsa del padre, ma la scomparsa dei suoi due fratelli, una vita difficile con la mamma che ormai aveva soltanto lui, la scelta del seminario, un seminario in cui Don Carlo dà prova anche di una grande vivacità, di una grande curiosità intellettuale, anche qui però senza una meta già prefissata. Forse i suoi superiori e lui stesso hanno pensato a una prosecuzione degli studi a un certo punto. Don Carlo ha conseguito una maturità civile, voleva fare l'università. Certo era un lettore straordinario, conosceva la letteratura, i romanzi, magari un po' meno la teologia sistematica, come qualche suo direttore del seminario ricorda. Aveva questa grande voglia di confrontarsi con la realtà. Diventa sacerdote celebrando la prima messa in Brianza, a Montesiro, dove la famiglia si era trasferita, da San Colombano prima e da Milano poi. E diventato sacerdote viene mandato in parrocchia a fare il coadiutore dell'oratorio, per un anno a Cernusco sul Laviglio e per una decina d'anni a San Pietro in Sala, allora parrocchia di periferia. E di fronte a questo compito Don Carlo si misura, Don Carlo si coinvolge fino in fondo, diventa rapidamente, nel giro di pochi anni, una delle figure, in questi stessi locali magari, una delle figure più significative del mondo degli oratori milanesi. Ecco, questi suoi scritti sulla figura dell'educatore. Io credo che sia lui, nei primi anni 30, anche a rimettere in circolazione questa parola di ascendenza salesiana. Lui aveva studiato presso i salesiani, non a caso, ma è lui che fa queste conferenze per gli educatori degli oratori, educatori che poi erano altri ragazzi più grandi dei bambini che erano loro affidati. E in questo ministero educativo nasce anche la preoccupazione per l'inquadramento nelle organizzazioni del regime di quegli stessi ragazzi, e quindi l'assistenza spirituale. Prima ai Balilla, al gruppo rionale Baracca, non è che i fascisti del gruppo rionale lo amassero molto poi, perché portava in chiesa, perché contrastava un certo tipo di ideologia e di militarismo che imperava appunto in quelle organizzazioni. E poi la legione universitaria, Arnaldo Mussolini, dove gli studenti dell'università venivano successivamente mandati, con l'incarico al Gonzaga. L'incarico al Gonzaga, che è un altro momento di questo percorso, di questa ricerca, per un approfondimento, ad esempio, che lui sentiva importante per sé. L'oratorio cominciava ad andargli stretto, una scuola, un collegio, il rapporto con una congregazione religiosa esclusivamente dedita all'educazione, tutto questo lo affascinava e fa di lui, e sono state ricordate le pagine di Educazione del Cuore, uno dei maestri della gioventù milanese di quegli anni, uno degli oratori più ascoltati. Ma anche questo viene avvertito come qualche cosa di provvisorio. Don Carlo è un uomo tanto affascinante nel tratto, nei modi, nella voce, quanto inquieto, sanamente inquieto. Di fronte a quello che ormai si profila all'orizzonte del mondo, di fronte alla tragedia che incombe e di cui lui avverte con grande chiaroveggenza l'ineluttabilità, anche alla luce di un'ulteriore e dolorosa vicenda personale, cioè la morte della mamma, l'unica persona che gli era rimasta, ecco, Don Carlo vuole ancora qualcosa di più, capisce che deve approfondire questo percorso, trovare davvero il senso della sua vocazione. E questa è la ragione della partenza volontaria per il fronte, prima per il fronte greco-albanese e poi per la Russia, che chiede lui, chiede espressamente, senza averne nessun obbligo, di andare al fronte russo. Viene mandato da un'altra parte, fa in un certo senso carte false perché la destinazione venga cambiata, si impunta con i superiori del Gonzaga che non vorrebbero lasciarlo partire, e al fronte c'è una scoperta ulteriore, cioè c'è la scoperta non di una generica categoria di sofferenti o di vittime dei mali del mondo, ma c'è l'incontro dell'altro, del volto dell'altro, in cui lui appunto, lo diceva Monsignor Bazzari prima, vede il volto di Cristo, vede le vestigia del Cristo nei bambini dell'Albania, della Grecia, nella povera gente della Russia, nei suoi soldati. È importante anche questa scoperta con un mondo che non conosceva. Ma poi c'è il momento della prova sul fronte del Don, che anche qui in un certo senso prevede la lettera che ricordava il professor Rumi a suo cugino: la mia carriera dovrà essere un'altra. Quale? E sono le drammatiche giornate di cui ora ricordiamo il 60° anniversario della ritirata della divisione tridentina dal fronte del Don, quelle che gli fanno comprendere chiaramente tutto questo. Perché quando i suoi alpini muoiono spesso fra le sue braccia, signor Cappellano, io non torno, io resto qui, ma lei, quando sarà a casa, si occuperà, vero, della mia famiglia, dei miei bambini, e gli affidano, lo ricordava anche Eugenio Corti in una bellissima testimonianza, gli affidano una fotografia, un indirizzo, un ricordo personale. Ecco, al ritorno da quella drammatica esperienza, al ritorno da redivivo, Don Gnocchi firma il registro delle messe al Gonzaga ai primi di aprile del 43 come redivivo, appunto. Ecco, questo ritorno è segnato da una attenzione nei confronti di queste famiglie, delle famiglie dei caduti, nei confronti degli orfani. Comincia questo pellegrinaggio fra le colline della Brianza, le montagne lombarde, a trovare appunto queste persone, a cercare di condividerne i bisogni, e poi sono anche le vittime dei bombardamenti di Milano, di quei mesi. Ecco, un'opera che comincia ad assumere i contorni di quello che diventa quasi un motivo dominante dei suoi scritti, l'opera di carità che lui si sentiva chiamato a compiere, l'opera di carità che lo spinge, ad esempio, anche, lo ricordava il professor Rumi, a partecipare in modo molto difficile e rischioso alla Resistenza, una grande opera umanitaria che lo conduce in Svizzera, che lo conduce ad avere rapporti con gli alleati per salvare quante più vite possibili. E poi, appunto, il ritorno alla vita del Gonzaga, il passaggio anche ad altri incarichi importanti, prestigiosi, fu per 2 anni assistente spirituale all'Università Cattolica, ma pure, e in fondo anche qui, senza averlo proprio deciso a tavolino, si era ritrovata questa occasione sotto mano, ecco, la nomina a direttore della Casa dei Grandi Invalidi della Prima Guerra Mondiale di Arosio. E ad Arosio comincia questo nuovo apostolato, comincia a raccogliere qualche orfano, qualcuno dei suoi orfani, o qualche bambino che aveva perso i genitori sotto i bombardamenti, oppure appunto nella strage causata dalla bomba che ha colpito la scuola di Gorla nell'ottobre del 44. Ma non è ancora chiaro, finché, ma siamo già avanti, sono passati mesi, siamo alla fine del 45 ormai, finché appunto una madre disperata gli porta un bambino diverso dagli altri, cioè un piccolo mutilato, che lo porta una sera, io non ce la faccio più, ho già speso tutto quello che avevo per curare questo bambino, non ho un lavoro, non ho nulla. Questa madre scappa e gli lascia appunto il piccolo. E Don Gnocchi si ritrova questo bambino fra le braccia, se ne ritrova altri perché poi la voce si sparge immediatamente, e così dal nulla, questo credo valga la pena di sottolinearlo, dal nulla inizia e porta a compimento nel giro di pochissimo tempo una iniziativa che diventa la prima non soltanto in Italia ma in Europa in questo campo. Lo dice lui nelle lettere: ho dovuto fare tutto, ho dovuto fare l'infermiere, ho dovuto fare il falegname piuttosto che il ragioniere, il direttore amministrativo della mia nuova impresa. E per far questo, anche qui però senza la pretesa di avere la soluzione in tasca, si rivolge agli amici, per esempio a fratel Beniamino del Gonzaga, il professor Bonetto, che era stato anche suo compagno nei momenti drammatici della Resistenza, era uno psicologo e un pedagogista importante. Ecco, insieme a lui mettono a punto un metodo riabilitativo. Cosa si doveva fare per questi mutilatini? E sono loro, fratel Beniamino e Don Carlo, al congresso internazionale di Ginevra del 1950, i primi in Europa a parlare di queste cose e a parlare di riabilitazione, cioè a utilizzare quelle riflessioni che Don Carlo aveva cominciato ad affidare alle pagine dell'Italia nei mesi della guerra, poi confluite in un libro famoso, giustamente famoso, La restaurazione della persona umana, che tra l'altro erano stati gli scritti che l'avevano poi obbligato a fuggire in Svizzera, perché erano parole molto chiare, molto forti sulla necessità di ritrovare un senso cristiano per la vita dell'Italia e dell'Europa del dopoguerra, dopo il disincantamento che la guerra poteva e doveva aver provocato in tutti, disincantamento che non era disperazione, però disincantamento che era possibilità di ricominciare, perché sorretta dalla speranza cristiana. Allora l'opera dei mutilatini è un'opera di restaurazione della persona, e di restaurazione della persona nei suoi valori più profondi, in questa somiglianza, in questa identificazione con la figura di Cristo, del Cristo sofferente, in cui lui vede ciascuno dei suoi bambini. E quando appunto dice a Schuster che insomma si preoccupava per le troppe cose che Don Carlo faceva, se vede Eminenza, era facile, lo ricordava prima il professor Rumi, era facile dire ai soldati di combattere, di fare il loro dovere, di servire la patria, dopo, ma io in questo modo ho contratto un debito con loro, con le loro famiglie, con i loro bambini, con le vittime della guerra, e adesso qui ad Arosio questo debito, questa cambiale, comincio a pagarla come posso, mi lasci andare avanti. La grandezza di Schuster, che voleva mandarlo in parrocchia e che di fronte a questa lettera lo lascia ad Arosio, lo fa continuare nella sua opera. Un'opera appunto che Don Gnocchi sviluppa con una straordinaria creatività, rispetto alla quale c'è da domandarsi appunto dove l'avesse trovata, dove avesse trovato le energie e le stesse capacità per fare tutto questo in così breve tempo. Pensiamo soltanto ad iniziative di risonanza nazionale, non so, il volo transoceanico Milano-Buenos Aires, i raid motociclistici, l'uso della radio, più tardi della televisione, le campagne di stampa, le lotterie, i concorsi, tutti sapevano dei muti latini. E in questo ebbe una grande capacità di utilizzare appunto non soltanto la scienza, pensiamo ai suoi rapporti con la fisioterapia anglo-americana, che sono molto interessanti, sono pionieristici nel nostro paese, ma anche proprio la tecnica, i mezzi di comunicazione. E anche quando quest'opera, che nel giro di pochi anni, ma verrebbe da dire pochi mesi, da qualche decina di ricoverati arriva ad avere 7, 8, 10 collegi in tutta Italia, con centinaia, con migliaia di ospiti, appunto raggiungendo una vera leadership in questo settore, quando quest'opera sta, per così dire, sta raggiungendo il suo punto massimo, Don Carlo ne pensa un'altra, perché non basta. Perché il punto non era fare professionalmente bene una determinata cosa, ma rispondere alle esigenze che si ponevano. E quindi, accanto ai muti latini, nasce l'attenzione ai poliomielitici, una categoria di malati, di piccoli malati, ancora una volta, che non aveva una cura adeguata in quel momento. E la Fondazione Don Gnocchi ha continuato lungo questa strada, seguendo questa intuizione del suo fondatore, aprendosi ad altre categorie di malati e di sofferenti nel corso del tempo. E poi ancora, però, senza dimenticare almeno due cose. Ecco, la prima, che quest'opera di carità non è un'opera, ha scritto più volte Don Carlo, non è un'opera di generica filantropia. Non è un'opera sociale, è un'opera di carità della Chiesa. Lui lo scrive sempre a Schuster. Un'opera di carità quale vostra Eminenza me la vorrà indicare. E poi ha trovato Arosio, ma poteva essere un'altra cosa. Questo l'aveva anche appreso da Don Orione, che aveva conosciuto a Milano, perché erano vicini di casa, in un certo senso, con la Fondazione Orionina. Una carità che non deve avere di per sé dei contenuti, è aperta a tutto, ma è carità della Chiesa, non è generica. E quindi proprio per questo rivendica un suo ruolo nella società civile. Anche su questo la sua figura è sicuramente interessante, ma non solo, magari anche per questo, per l'abilità con cui ha gestito la situazione. Per esempio, presentandosi da Andreotti appena nominato sottosegretario, il giorno stesso, con le foto dei mutilatini, a domandargli che cosa potesse fare. E subito iniziò appunto un rapporto molto stretto che lo favorì, indubbiamente. Ma non soltanto per questo la sua opera è preveggente, perché intravede una modalità di rapporti tra sfera pubblica e quella sfera che oggi chiameremo del privato sociale, del non profit, del terzo settore. Ecco, c'è una necessaria collaborazione. Don Carlo non è certo contro l'intervento pubblico o l'intervento statale, ma rivendica un ruolo. Rivendica un ruolo per l'opera a cui lui ha dato vita, perché questo ruolo deve essere esercitato, deve essere svolto secondo l'intuizione propria, secondo l'intuizione ad essa propria, non secondo altre modalità decise in altre sedi. E quindi c'è una collaborazione, un'idea di sussidiarietà, diremmo oggi, intelligente, che si vede per esempio nel suo rapporto con l'ente pubblico. Don Carlo non accetta in linea di principio, come qualcuno allora avrebbe voluto in Parlamento, il monopolio statale sulla rieducazione dei mutilati, però collabora con questi enti, entra nel loro consiglio di amministrazione, si fa dare in gestione alcuni collegi. Ecco, e in questa collaborazione getta le basi per una presenza appunto assolutamente originale. Una presenza originale che però ha un obiettivo, anzi, per meglio dire, ha una sostanza, ha un cuore. Ecco, le sue ultime pagine, le cui bozze furono poi corrette proprio sul letto di morte, sono le pagine del dolore innocente. Ecco, tutto questo riscatto del dolore innocente, che è il riscatto appunto di una generazione da tutto ciò che questa aveva vissuto, in cui aveva creduto, ma che più profondamente ancora è la capacità di dare un senso al dolore umano. Ecco, come per dire che la sua opera, ma la sua stessa vita, che aveva attraversato il dolore, dal dolore personale a quello sociale, a quello di un'intera generazione, ecco, tutto questo trovava appunto una risposta nell'incontro con il Signore, che poteva dare e che dava senso al dolore di tutti e al dolore di ciascuno, al suo, a quello dei bambini che aveva intorno. Ecco, mi sembra che questo testimone del Novecento, del secolo appena concluso, questo testimone della vita civile e della vita ecclesiale del nostro paese ci abbia lasciato proprio questo. Ecco, andare a fondo della propria vocazione personale, del proprio io, ecco, non può che portare un bene per tutti, per sé e per gli altri, ma perché tutto questo si lega e non può non legarsi all'aver trovato il senso profondo, il senso profondo delle cose, la risposta vera alla domanda dell'uomo. Grazie.
A me, come credo anche a voi, magari appunto avrebbe voglia di continuare a sentire parlare di Don Gnocchi, ma non solo per il tempo che scorre inesorabilmente, ma anche per il fatto che uno dei motivi per cui abbiamo fatto questo incontro è per invitare appunto a leggere questo bel libro, e se loro continuano a parlare così di Don Gnocchi non ci sarebbe più motivo di comprarlo. Allora appunto è giunto il momento di chiudere, di raccogliere appunto gli spunti numerosi che ci hanno dato i relatori, che ci hanno fatto intuire come Don Gnocchi allora non sia una figura distante. Ecco, questo è il punto che vorrei sottolineare un po' conclusivamente. Certo è grande, certo quello che è stato detto, le condizioni in cui è vissuto, il contesto educativo in cui è cresciuto, certo possono spiegare molte cose, ma come ha detto molto chiaramente nel suo intervento il professor Bressan, appunto la risposta di Don Gnocchi è stata eccezionale. È il segreto della vocazione, il segreto del fatto che quanto più viveva circostanze dolorose, drammatiche, di caduta del paese, delle persone intorno a lui, tanto più in lui sovrabbondava la grazia, la creatività. Ma ecco, proprio perché non sembri distante da noi questa cosa, mi permetto di leggervi un pezzettino appunto di questo testo, pezzettino in cui lui ricorda un episodio, cioè l'incontro con un bambino appena dilaniato da una bomba. E Don Gnocchi dice: dopo lo scoppio della bomba, Marco, l'unico superstite di quattro bambini che ignari e spensierati giocavano su un campo minato, era stato immediatamente sottoposto all'intervento chirurgico, amputazione delle gambe, estrazione del bulbo oculare e regolarizzazione delle vaste e numerose ferite che ne crivellavano il fragile corpo palpitante. Lo vidi qualche tempo dopo l'operazione, quando ancora le medicazioni quotidiane lo facevano tanto soffrire, gli domandai: ma quando ti strappano le bende e ti frugano nelle ferite, ti fanno piangere, a chi pensi? A nessuno, mi rispose, con una punta di meraviglia nella voce. Ma tu non credi che ci sia qualcuno al quale potresti offrire il tuo dolore, per amore del quale tu dovresti reprimere i lamenti e inghiottire le lacrime, e potrebbe aiutarti a sentire meno il tuo dolore? E Marco fissò nel vuoto il viso devastato, e guardando con l'unico occhio stranito, e poi, scuotendo lentamente la testa, disse: non capisco. E tornò a giocherellare distratto con l'orlo del lenzuolo. Fu in quel momento che io ebbi la precisa, quasi materiale sensazione di una immensa, irreparabile sciagura, della perdita di un tesoro, perché il dolore innocente di un bambino cadeva nel vuoto, inutile e insignificante, soprannaturalmente perduto per lui e per l'umanità, perché non diretto all'unica meta nella quale il dolore di un innocente può prendere valore e trovare giustificazione: Cristo crocifisso.